Questa rivelazione, per esistere come tale, chiede di essere ricevuta. È ciò che testimonia il secondo fatto storico sul quale noi ci appoggiamo, cioè l'emergenza delle prime comunità cristiane. No? Cioè lo svelamento del senso di questa umile storia avviene nella loro fede, avviene nella loro presa di coscienza, legata a una maniera di vivere. A un'opera dello spirito del risorto che rinnova la vita, appunto, no? Che raddrizza l'uomo. Leggete, pregate stasera la sequenza, no? Lava ciò che è sordido, raddrizza ciò che è rigido, tutte queste le opere dello spirito. Questa coscienza di fede, appunto, è il luogo in cui l'affermazione cristiana prende corpo, per cui i Vangeli raccontano certo la vita di Gesù, e contrariamente a ciò che pensava Bultmann negli anni 20, gli specialisti oggi dicono che riguardo ai fatti storici della vita di Gesù, i Vangeli contengono tantissime cose, cioè sono molto fidabili anche dal punto di vista storico. Però appunto i Vangeli, che certo raccontano la vita di Gesù, ma riletta alla luce di ciò che vivono queste prime comunità, attraverso situazioni che affrontano, problemi che incontrano. E allora, sai, qui non si finisce più, perché uno dice, ho l'obiezione di dire, ma allora che validità ha una testimonianza così trasmessa? Possiamo fidarcene noi perché è segnata dall'esperienza di vita di coloro che la riferiscono? No. Ma guardate che Dio non può dire una parola in questo mondo se non la dice un uomo che fa passare la parola di Dio attraverso la sua esperienza. Dio non può dire niente, non dice niente. Cosa dice? L'ha detto quando è stato uomo. Ma cosa può dire Dio? Lo dice attraverso l'uomo, no? Quindi non è che tu dici, siccome loro dicono a partire dai loro problemi, dalla loro fede, allora non è vero. No, è proprio il contrario. È vero soltanto se passa attraverso la testimonianza. Perché il cammino, appunto, della parola di Dio, della rivelazione, è la via dell'uomo, è la via umana, è la traccia che apre nella storia dei credenti, aperta dal modo di vivere di Gesù, appunto. Dopo, se facciamo un discorso di cristologia, allora si dice il verbo preesistente, tutto un discorso sta in piedi anche quello lì, anzi, io penso che, se campiamo, lo faremo una volta, questo recupero di tutta la cristologia, se riusciamo. Però per questo approccio della via umana, del senso della vita, per capire, io credo bisogna insistere su questa roba qui, quest'anno. Cioè la proposta cristiana si elabora a partire dalla ripercussione che questi avvenimenti fondatori hanno avuto su coloro che li vivevano, proprio perché non si basa su un mito, ma sull'esistenza reale di un uomo e sulla maniera di vivere. E anche questo è un'altra regola dell'evento umano, di ogni evento umano. La nostra umanità è relazionale, appunto, no? Niente di tutto ciò che noi siamo prende forma al di fuori del sistema complesso della comunicazione, no? Del simbolico, della relazione, del sistema complesso di interazioni che noi abbiamo con il mondo, con la natura anche, e poi soprattutto con gli altri esseri umani. Murati nel nostro confine, noi saremmo una realtà assolutamente inesistente, irrilevante. Noi non ci facciamo da noi, non ci realizziamo da noi. Noi ci diamo reciprocamente i mezzi per essere e vivere come degli umani, nell'intreccio delle relazioni nelle quali noi scambiamo, certo con maggiore o minore successo, lo sappiamo. Scambiamo ciò che noi siamo e ciò che ci fa vivere. Nessuno è un'isola, appunto, sono mille legami di adesione, di rifiuto, di indifferenza, di amore, di disprezzo. Cioè i diversi modi del riconoscimento reciproco è questa rete che fa la nostra esistenza, nella sua verità, nel suo tentativo di essere vera. E il senso più profondo delle nostre vite e l'adesione che noi possiamo dare a questo senso non dipendono dalla certezza che noi abbiamo o non di essere, come si dice, realizzati da soli. Ma il senso della vita, l'abbiamo appunto elaborato, deriva fondamentalmente dal percepirsi come attesi, come chiamati, come amati, come legati, no? Accolti, amati appunto. La storia di ogni uomo prende corpo in questa dialettica tra ciò che egli vive realmente e l'accoglienza che ne fanno i suoi prossimi. Ma un esempio semplice su cui poi torneremo rielaborando il senso della vita di Gesù. Il fenomeno della parola. Prendiamo l'esempio della parola, appunto. Ogni parola porta il marchio singolare di chi la pronuncia. Ma cosa sarebbe se non fosse ascoltata da qualcuno? Questa mia parola prende il suo senso solo nella misura in cui viene ascoltata e compresa da qualcuno, e rimandata ovviamente, no? Il quale qualcuno che ascolta la comprende solo mescolandola con le sue riflessioni e preoccupazioni. Questo gioco dell'intesa, questa conversazione umana, appunto, che è il luogo dove nasce il fenomeno umano e dove viene Gesù. Questo va e vieni dall'uno all'altro, agli altri, in cui si intessono le interrelazioni nelle quali si costruiscono le personalità e le storie. Questo gioco di intesa che è così difficile, così pieno di incomprensioni, di gelosie, di conflitti, di ignoranze, no? La vera difficoltà è intendersi, no? È riconciliarsi, come si dice, è far comunione. E amarsi. No, no. Questo gioco dell'intesa fa il pregio e la grandezza dell'uomo. È la via attraverso la quale l'umanità cerca di umanizzarsi. E difatti l'unica alternativa della parola è la violenza. Non c'è un terzo, eh. Quindi, perché ci meravigliamo o perché andiamo a pensare stranamente in mille maniere infantili? No? Perché meravigliarci che la rivelazione di Dio, virgolette, che avviene attraverso l'esistenza del Nazareno, debba passare attraverso l'intesa tra gli uomini? Intesa, tra l'altro, poverino, che gli è andata male appunto perché hanno travisato, hanno rovinato tutto quello che ha detto, hanno addirittura ammazzato, l'hanno fatto stare zitto, no? Era insopportabile ciò che diceva, era troppo nuovo per l'umanità quello che diceva. Siccome è arrivato, come dice Paolo, in un mondo di peccato, di invidia. Quello che diceva Gesù era insopportabile, no? Ma l'ha detto da uomo e l'ha pagata da uomo, no? Mica ha detto voi fate i fatti vostri, poi Dio da sopra, poi sistema lui, abracadabra, vi salva, no? Quindi ciò che si dà, finisco, ciò che si dà a intendere attraverso la vita di Gesù passa attraverso il filtro della comprensione e della sperimentazione, della traduzione appunto del suo insegnamento, da parte di coloro che si sono messi al suo seguito. Sognare che sia diversamente vuol dire uscire appunto dalla proposta da quello che la proposta cristiana chiama l'incarnazione. Cioè questo rivelarsi del senso dell'evento di Gesù attraverso i discepoli che avviene attraverso l'accesso a un modo di vita. Le prime comunità non si chiamavano da se stesse cristiane, si parlava di coloro che seguono la via. È significativo che il qualificativo cristiani sia stato dato dall'esterno delle comunità, da coloro che vedevano vivere i discepoli della via. Dovremo tornare su questa via. Cioè il cammino di senso che offre agli uomini l'esistenza di Gesù e di cui la proposta cristiana vuole essere portatrice. Per adesso serviva soltanto il senso di questo discorso che abbiamo fatto adesso. Occorreva semplicemente notare che la traccia lasciata da Gesù dopo la sua morte non è riducibile a alcuni ricordi che sarebbero stati raccontati con nostalgia, con entusiasmo. Il suo irraggiamento avviene attraverso l'esperienza di un nuovo modo di vivere. A partire dalla ricezione del suo messaggio, coloro che vi aderirono entrarono nell'esperienza di una nuova libertà. Non senza esitazioni, non senza dibattiti, non senza conflitti sulle parole. 3-4 secoli di beghe terribili. Sulle parole per dire Gesù. Perché quello che noi diciamo nel credo, definendo Gesù figlio di Dio, nato, tutti i secoli. Ci ha messo 4 secoli di beghe per trovare quelle parole lì su cui andare d'accordo. E oggi vanno evidentemente ripensate, rifatte continuamente. Se no voglio dire più niente. Esperienza di una nuova libertà, non senza esitazioni, non senza dibattiti, non senza conflitti sulle parole con cui ridire quell'esperienza e sulle scelte concrete da fare. Per dirci, i cristiani hanno dovuto rileggere tutto, se si poteva andare a teatro, se si poteva andare ai giochi, alle terme dove si era nudi, se i figli andavano educati in una certa maniera, se il culto dei morti era legittimo, se si poteva fare la guerra, come bisognava comportarsi verso la politica, il rapporto padroni-schiavi, tutta la morale che hanno costruito, appunto. Viene da pensare alla diversità delle forme di questi cristianesimi primitivi, e specialmente alle tensioni tra coloro che iscrivevano questa nuova via nella fedeltà alle prescrizioni della legge giudaica e quelli che le ritenevano superate. Ma per tutti c'è un annuncio, no? Che non è messo in discussione. L'alleanza di Dio, virgolette, con gli uomini ha preso un volto umano. Questa è la cosa. E il punto culminante di questa rivelazione sta in quella firma. Ha fatto corpo con quella che è stata la firma di questa esistenza, cioè il dono totale di se stessa, che ha portato Gesù a assumere tutti i rischi per non deviare da questa linea radicale, costitutiva del suo messaggio. L'amore di Dio si identifica con l'amore del prossimo, no? L'amore di Dio si identifica con l'amore per l'uomo. A questo titolo, il prossimo, chiunque sia, deve essere liberato da tutto ciò che lo impedisce in questo cammino dell'amore. No? La lotta contro questi impedimenti potrà condurre anche alla condanna da parte dei poteri che essa contesta e potrà condurre alla morte. È ciò che si è verificato con Gesù e con la sua morte. Per questo la croce, affrontata nella certezza dell'amore che la anima, diventa la prova che un nuovo modo di condurre la vita è possibile. No? Degli uomini e delle donne ne sono stati testimoni. È stato dato loro di coglierne il senso in ciò che essi vissero come incontri con il vivente passato attraverso la morte. Questo fece dire loro che questa vita risorta era ormai elevata in Dio, no? Questi testimoni, sforzandosi di entrare a modo loro, come ce l'hanno fatta, in questo stile di vita in cui la loro esistenza prendeva senso, riconobbero che questa vita era divina, perché apriva all'assoluto dell'amore, appunto. Cioè, perché in Gesù, lo vedevamo l'altra volta, è apparso un modo di amare che non si lascia fermare da niente, nemmeno dalla morte, no. E si convinsero così che essi avevano visto con i loro occhi Dio vivere da uomo. Ed è così che nella movenza del suo spirito che egli aveva loro trasmesso, sono giunti a parlare della divinità di Gesù il Cristo. Ma chiaramente, finisco qui, la parola Dio, Gesù è Dio, la divinità di Gesù perderebbe tutto il suo senso specifico e veramente originale se non designasse una certa maniera di vivere e di dare la vita. No. Allora avremmo finito questa prima parte, che era la ricerca dell'umano, no? La seconda parte entreremo nell'analisi di cosa vuol dire che la vita di Gesù parla, no? Una vita parlante. E lì si introdurrà anche il fatto che lui si riferisce al Padre, eccetera. Vabbè. E noi tutti questi passaggini qua, cosa vuol dire riferirci a Gesù, il passaggio della scrittura, il passaggio dei testimoni, il passaggio all'evento umano? Vedete, lo stiamo, certo, lo stiamo praticando, ma è difficile assumerne una consapevolezza ordinata che ha delle conseguenze enormi nella maniera di porsi poi di fronte alla questione cristiana, no? Cioè, è come se ancora stessimo curiosamente mangiando giù le acquisizioni dell'esegesi, anche di qualche brano di teologia che abbranchiamo qua e là, ma chiaramente non è ancora dato alle nostre comunità di stare in questa prospettiva con un possesso sereno di questo approccio, con l'entusiasmo quindi di una missione, perché lo capite che Questo rilancia un discorso così, rilancia continuo, assolutamente, mi pare, il cristianesimo. Cioè, viene voglia di andare a parlare con gli uomini in questa maniera. Invece la maniera con cui ne stiamo parlando ti fa avere quasi la sensazione che se ci si trova tra amici si può dire, se no è una cosa che è indicibile, no? Tra l'altro, l'esperienza di questi anni ce lo fa vedere, insomma, un sacco di gente che magari ascolta già da tantissime volte dei commenti ai singoli brani della scrittura o piccoli itinerari che stanno faticosamente ricostruendo questa prospettiva. Tra l'altro anche noi preti, appunto, non è che l'abbiamo in mano, non è che siamo sopra, non è che facciamo, e quindi ti trovi poi comunque nella fatica di... Però dico, ce lo diciamo da anni e anni, poi trovi con sorpresa che le persone anche che hanno sentito degli anni e tuttavia quando devono prendere loro stessi posizione attorno alla questione cristiana lo fanno ancora con la terminologia ma anche con le idee proprio assolutamente di una volta, no? E quindi dopo nasce una confusione terribile perché Salmes ci ha detto, no? Il vampo ha scelte a oregia, va... E questo sta succedendo nelle parrocchie, è successo al sinodo, ma è ovvio. Cioè adesso le parrocchie stanno prendendo questi documenti del sinodo che sono ricchissimi e quindi comunque confrontandosi uno troverà modo di verificare alcune cose, di migliorarle, di correggere. Però anche l'altro giorno trovandoci tra i preti, Don Patrizio tirava fuori, perché risultava evidente, si parlava di pastorale familiare, risultava evidente che la questione era proprio le due prospettive. No. E però nel momento in cui si è tirato fuori c'era uno smarrimento totale, quindi no, confrontiamoci su come facciamo i corsi ai fidanzati, su come facciamo qui, come facciamo a pastorale, ma senza avere dei criteri che non ci sono. E il sinodo non è riuscito a farsi confrontare su questi. Ma forse appunto bisogna... Sì, non è possibile far così, non so, tutti dicono che si pretende, si corre troppo, si pretende fare troppo la svelta, non lo so. Anche perché poi i segnali che vengono anche da chi ha un po' di guida, di responsabilità in queste direzioni, cioè non è che esista una direzione verso la quale si sta camminando, si dice pazienza, ci vuole tempo. Eh no, ci sono anche poi delle giravolte, ci sono degli atteggiamenti molto diversi, per cui cioè non è un percorso, una battaglia che deve solo pazientare, ma ha una direzione, questa qui di una pastorale che parta da criteri diversi. Quindi non lo so, insomma... Però magari l'anno 21, se si riuscisse, mi piacerebbe fare un discorso di ecclesiologia, magari, no? Di vedere un po' la storia della Chiesa con questi modelli, con questi due grandi modelli pastorali e questa linea umanistica che in qualche maniera si sta imponendo, ma che sembra invece non seguita, che venga ritenuta pericolosa, non si capisca dove va a finire. Le mie ripeti la urba, è sicur per chi? Ce lo siamo detti altre volte, a noi è toccato un'epoca dal punto di vista del cristianesimo, ma ovviamente in connessione a una rivoluzione epocale. Vedete che adesso tutti gli atteggiamenti sono di dire che non c'è stato nessun 68, nessuna rivoluzione epocale, quindi il concilio è un episodio della tradizione, non c'è stata una spaccatura. Cioè si tende Non so se questa è sapienza o è paura. Cioè, è la montagna, no? Le mei molzala su e di va, no? Cosa vi devo dire ancora? Che guarda lecce da che un po'. No, dicevo, siamo capitati in un'epoca appunto cristiana, per la quale ci tocca vedere, secondo me, sfasciarsi un certo modo di proporre il nostro cristianesimo. E l'Occidente si è sfasciato, insomma, un po' di fa, dopo che l'hotel in Bergamasca non resiste, amò, però a quale prezzo anche per alcuni vabbè. Comunque dico, ci tocca vivere questo grosso cambiamento e c'è da sperare che siamo capaci di darci l'entusiasmo di ripartire, perché io sono proprio convinto, non mi pare che sia una tattica, sono convinto che questo tipo di umanità, di società, comunque ci apre grandi spazi per l'annuncio cristiano. Ma lo vedete anche praticamente, dove ci sono dei cristiani che si prendono cura seriamente dell'uomo. E poi custodiscono questa cura con una buona Eucaristia, con una parola di livello evangelico. Vedi che il cristianesimo ritorna a essere sensato, insomma, è bello, mi pare. E io penso potrebbe anche affascinare, o sogno, o no. Invece, dove stiamo lì arroccati a difendere la Chiesa, le verità della Chiesa, e gli altri senza Chiesa non ce la fanno. Cioè, lì c'è tutto un atteggiamento così, sempre, cioè, c'è l'assalto, hai capito? Devi mettere le barriere, c'è l'assalto. Comunque il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.